Cominciare? Salve, siamo qui per la 12ª puntata di Siamo Tutti Poeti Laureati. Io sono Marco e qui c'è la donna, la donna misteriosa che non ha nome, che in realtà si chiama
Margot.
Non troppo vicino, sennò zomba il microfono.
Ah, scusa.
Bene, lei è qui perché?
Guarda qua.
Perché è qui? Mi dica.
Io sono qui per accompagnare il mio amico. Lui è il poeta, anche se non è laureato, però io invece sono laureata, però non sono poetessa. E questo, quindi in due facciamo un poeta laureato.
Inoltre lei è donna, io sono uomo, e che uomo! Allora, dove siamo rimasti? Allora, nella scorsa puntata noi giocammo con i dadi, eccoli qui. E percorrevamo l'inferno con i dadi, ti ricordi, cara?
No, io non l'ho visto, non l'ho sentito, non l'ho proprio sentito.
Ma scusa, c'era Maria però, quindi lei è donna. Tu sei donna? E quindi per l'inconscio collettivo tutto quello che fa la donna lo fanno tutte le altre.
E me, no? Non la conosco Maria.
No, aspetta, mi sto confondendo con i Borg.
Ok.
Avrei le Star Trek. Che confusione. Come si può confondere una donna con i Borg? È semplice, perché ci sono donne Borg. E ci sono anche dei Borg molto donne. Comunque, beh, si sa, la borghesia, la decadenza, la confusione. Ecco. Allora, 3.000 anni per arrivare a questo.
A questa giornata?
Sì, perché noi adesso percorreremo con i dadi 3.000 anni di storia della letteratura. Pensa, dalla Gerusalemme di Re Davide fino al crollo dell'Unione Sovietica. Questo non perché ci faccia particolarmente piacere il crollo dell'Unione Sovietica, che ci siamo differenti, insomma.
Ma perché l'antologia si ferma là.
Sì, perché l'antologia che utilizziamo è questa di Alfonso Bernardinelli, 100 poeti, itinerari di poesia, pubblicata nel 1991. E quindi noi partiamo dall'assunto di Einstein che Dio non gioca a dadi. Lui lo brontolava, però retoricamente, essendo ateo, perché era avverso alla interpretazione probabilistica della fisica quantistica. Ma probabilmente si sbagliava, giusto cara?
Beh, questo non c'è dato sapere, comunque noi stiamo qua.
In ogni caso, cara, ma è proprio un alito di birra qua.
Scusa.
Che vergogna.
E se avessimo due microfoni?
Ma certo, se ci avessero perquisito meglio all'ingresso all'università non avremmo tutta questa birra adesso. Ma qua ci vedo anche del cibo, ma che è lì, no, questo bangarillo? Ma che vergogna, se ci vedessero i nostri crotolatori. Meno male che non vedono e non sanno, come le tre scimmiette.
Meno male soprattutto che non vedono te con la tua salopette alla Poldo.
Stendiamo un pelo pietoso.
La pancia piena, anche se non
comunque
mangio.
Stavo dicendo, e quindi vogliamo il titolo completo di questa trasmissione, di questa puntata, la 12ª, lo vogliamo dire? Lo leggo io, lo leggi tu?
E questo è il titolo.
Tu lo leggi, io lo spiego?
No, se vuoi lo leggo io, è questo,
ecco,
qua.
Leggi.
Ok, Dio non gioca a dadi, io sì. Ovvero tra Spencer e Terenzio, Inconoscibile e Contaminatio, letterature comparate a caso, contaminando tutto senza conoscere nulla. Nuovo gioco dell'oca, ma stavolta in giro per il mondo e per i secoli. Bernardinelli, guida panoramica.
E quest'ultimo era un ablativo assoluto, ovviamente. Ecco, chi sono Spencer e Terenzio? Che si azzeccano?
Sono Bud Spencer e Terenzio.
Sì, più o meno. Infatti, vedete, ogni volta devo non so più che titolo inventarmi, che Kafka di titolo inventarmi. E quindi questo è Dio non gioca a dadi, io sì, che ovviamente ricalca il film Dio perdona, io no, con Bud Spencer e Terence Hill. E quindi ho citato Herbert Spencer e Terenzio, che sono l'uno un filosofo inglese e l'altro un commediografo latino, come giustamente sapete. E mentre Spencer è quello che ha annunciato la relatività della conoscenza, no? La quale prosegue per generalizzazioni e relazioni tra i fatti, senza poter mai giungere al principio unitario alla base di tutto ciò. Esso è pertanto l'inconoscibile, fondamento metafisico di ogni realtà empirica. E infatti qua noi sguazzeremo tra poetiche e non conosciamo proprio la maggior parte, no? E quindi l'inconoscibile.
Alcuni non sappiamo nemmeno pronunciare i nomi.
Sì, infatti è una tragedia. Comunque non bareremo quello che dicono i dadi, faremo. E poi c'è la contaminatio, che è relativa a Terenzio, perché Terenzio utilizza tu sai cosa è la contaminatio, vero cara?
Contaminazione, immagino.
Beh, sì, all'epoca scopiazzavano tutte le commedie greche, e però le contaminavano, nel senso, facciamo l'ipotesi, prendevano Romeo e Giulietta, no? Per dire, se fosse stata greca, e ci infilavano dentro il personaggio di Amleto.
Ah, ok.
Quindi immagino Amleto che va da Giulietta e le dice: ah, cara, ti amo, però è meglio che te ne vai in convento. Come? Cosa? E quindi una confusione.
E poi finisce là,
questa contaminazione. Un po' come oggi quei film a macchietta, tipo Scary Movie, Disaster Movie, queste cose qua, no? Che mescolo, oppure 300. La parola di 300, ma contamina la trama di 300 con trame di Heroes, di videogame, e così via. E questa è la contaminazio, l'hanno inventata i latini, pensa. E quindi noi faremo contaminazione, noi contaminiamo tutto senza conoscenza. In che senso contaminiamo noi? Semplice! Noi leggiamo i fatti di voi, diciamo i fatti nostri, come ci vengono in mente. E inoltre contaminiamo la poesia con la goliardia. Comunque, beh, direi che potremmo anche cominciare a questo punto. Dovete sapere che l'altra volta facevamo i calcoli a mente, perché no, non basta tirare i dadi, no? Perché qua esce tipo, che ne so, 4, 3, 1, no? Per dire. Ma pagina 431 non c'è. Allora bisogna convertire i dati prima in codice decimale e poi dal codice decimale riconvertirli in codice decimale. Che è tutta una cosa un po' complicata, vero? Cara, tu sei espertissima.
Infatti, in mezz'ora in treno, ma non ho capito ancora. Comunque.
Vabbè, comunque l'altra volta.
E come li mettiamo in ordine?
No, ti spiego. No. Noi direi di mettere prima quello azzurro, poi quello giallo, poi quello rosso. Noi l'altra volta utilizzavamo il 6 come se fosse lo 0 per poter utilizzare appena il codice scenario. E quindi moltiplicavamo il primo dado per
ma
36,
non dire queste cose
il secondo
alla radio,
per 6
già...
e il terzo per 1.
Ma già dal vivo non si capisce niente.
Certo, per non perdere tempo come l'altra volta, vabbè. Che una volta si può fare, ma. Ha fatto una tabella nella quale sono già riportate tutte le conversioni, quindi tipo esce, che ne so, 2, 3, 6, vedi qua che corrisponde, 2, 3, 6, eccolo qua, corrisponde a pagina 117, così
oddio,
evitiamo di perdere
aspetta,
tempo.
Aspetta, vediamo.
No, aspetta, cominciamo da capo, perché no, perché l'ho letto a capo cazzo, cioè dobbiamo mettere prima quello azzurro, poi quello giallo, poi quello... Cara, tu che sei poi la mia musa ispiratrice, dovresti sapere che è la mia migliore amica, e quindi
blu,
sicuramente
giallo,
uscirà un risultato meraviglioso.
E rosso.
3, 1, 3, che corrisponde a pagina...
159. 159. Mamma mia, 159. Ah, meno male, che Pablo cosa? Neruda.
Che palle, ma è Midcult. Ma nel senso, quelle cose che le sanno tutti quanti ormai.
Vabbè, questa
o meglio, credono di saperle. No. Cara, che facciamo? Tu leggi la descrizione in breve della sua vita e poi ci
no, guarda qua, guarda qua, come si che dice c'è? Per esempio? Lo pseudonimo di...
No. Intanto leggi,
vabbè,
cara,
sì,
leggiamo, poi vediamo...
Pablo Neruda, nato a Parral 1904 e morto a Santiago del Cile 1973. Pseudonimo di Neftalí Reyes Basualto, figlio di un impiegato nelle ferrovie, studiò filosofia e lettere. Ebbe incarichi diplomatici in Indocina e America Latina. Nel 1953 gli fu assegnato il premio Stalin.
Oh mio Dio, questa non
ha questa ha manchiato la sua vita per sempre. Vabbè, però si è ripreso e vista, quindi però. Le sue opere fondamentali, Residenza sulla Terra e Canto Generale, in italiano, poesie, sanzoni a cura di Puccini. Vabbè, questo è quello che ha pubblicato, non ci interessa.
Ecco, questo abbiamo questo un esempio di leggere a pappagallo. Bene! Una cosa più interessante, a parte il premio Stalin, che fa un po' impressione, devo dire, è il suo pseudonimo di Neftalí, è il segreto, uno che si chiama Naftalina. E per forza lo cambia il nome. Naftalí, come stai? No, ho cambiato nome, mi chiamo Pablo. Ah, come mai? No, per imitare, sai, Pablo Pugliolo, quello di Fausto Delante. Che tristezza.
Che cosa?
No, ci ha dato passo adelante.
No, meno male, per fortuna non ho colto. Lo dico sotto.
No, la mia cultura sulla Spagna è molto limitata. Si limita alla conoscenza attraverso passo adelante. No, vabbè, in realtà conosco anche la mia cara amica Debora. Ciao, come stai? Vogliamo l'occasione per salutarla. Anche lei è una musa.
Sicuramente sarà.
Che musa. Ma a differenza di te non è musona. Tu ogni tanto sei musona, vero?
Ma...
Però è un bel musetto.
Aspetta, fammi vedere un attimo qua. Se
ma Neruda, vediamo un po', nella pagina a fianco, io da piccolo, quando ho compresso il libro nel 91, mi segnai in matita alcuni passi più interessanti. Vediamo come sono segnata qua. Chi fugge il cattivo gusto cade nel gelo.
Avevi anche sottolineato premio Stalin.
Sì, perché era impressionante.
Ah no, forse perché c'è scritto premio Stalin, era un errore.
Sto sentendo in modo diverso della cuffia.
Sì, meglio.
Sì, sento più forte. Interessante.
Allora parliamo un po' più a bassa voce.
Io credevo che c'era il cerume nelle mie orecchie. Ma quello che sento è nel senso che la cuffia mi fa sentire di più o è il microfono che è diventato più potente?
No, è tutto, è l'audio che è diventato più forte.
Interessante.
Così streama.
Vabbè, comunque noi basta che stiamo attenti. Qua l'onda non va troppo...
Sì, non deve andare mai in rosso.
Sì. E siccome mi sto stonando si può abbassare un po' la...
Guarda, c'è andato il rosso, ci va in continuazione.
Oh mio Dio, è per forza, è una radio rossa. Comunque queste sono le cuffie, giusto? Quindi se mi scoccio... Ah, e le cuffie quali sono?
Le cuffie tu puoi soltanto
togliermele, ho capito.
Ma quell'unico ascoltatore che c'avevamo non ce l'abbiamo più.
Ma poverino, queste questioni tecniche, l'importante è che non siano questioni politiche. Comunque, stavo dicendo...
Siete qua?
Allora, qui dice... Spitzer! Conosci Spitzer, cara? Quel famoso filologo critico...
No.
Che nel suo studio sulla enumerazione caotica della filosofia moderna... chiamo anche stile bazar questa enumerazione caotica e disarticolata, mescolanza dell'esotico, del familiare, del gigantesco e del minuscolo, del naturale e dell'artificiale, insomma.
Ma che cosa riferisce questa enumerazione caotica e disarticolata?
Perché spiega questa poesia, che poi leggeremo. Dice: c'è in questa, come in altre poesie di Pablo Neruda, mi tolgo le cuffie che erano fastidio, una pena illimitata, una malinconia che si dilata in cerchi concentrici, a partire dall'uomo per rinvadere ogni oggetto. Basta che mettiamo il microfono un po' più. È un universo che ci disfa o disfa e perde ogni unità. E già, disfa unità. L'individuo umano è stufo di se stesso, di essere uomo, di essere entità separata, insomma, un po' di panteismo ci vuole ogni tanto, un po' di inconscio collettivo, sentirsi parte del tutto, bla bla bla.
Ne parlavamo in tre.
Neruda mette in scena questa malinconia senza un avvenire, un avvizzire dell'uomo e delle cose. Paesaggi urbani, l'isolante squallore, paesaggi metà. Adesso leggeremo la poesia e vedremo questi paesaggi. E quindi l'io si disfa o disfa e regredisce, ma questa acqua di origine, questo liquido elemento prenatale è già morte, è vita ridotta in genere. Cioè già, ancora non è nata, già è morta. Ma che tristezza. Forse per questo gli hanno dato il premio Stalin, è una cosa un po' mortifera. Non lo so.
Lo odia, abbiamo capito.
Che tristezza. L'odore che sento al barbiere mi fa piangere e gridare. Cioè questo è isterico. Mamma mia.
Sembri tu.
Niente deve essere taciuto o nascosto. Ah, sai, cara, quella volta che sono passato per casa tua e per sbaglio ho rotto il... Vabbè, niente. Comunque, l'unico
desiderio... mangiare un pochino?
Sì, certo. Lei sta mangiando un grazioso panino in questo momento. L'unico desiderio superstite sembra quello di una fuga dalla modernità. Cara, ma tu fuggi dalla modernità ogni tanto? Puoi anche parlare a bocca piena, non ti preoccupare.
Questo significa...
Ma non lo so, io dalla modernità ogni tanto ci fuggo, nel senso che non vado in discoteca, non mi piace la musica di Gigi Alessio, non mi piace, per esempio.
Mamma mia,
troppo,
quella è la modernità.
Troppo moderno, anzi proprio post-moderno, ma molto post, cioè proprio a quel post. Cioè, ma
t'ha lasciato proprio...
Allora, qua è profondamente legato alla tradizione india e alla storia dell'America Latina, influenzato dalla rivoluzione surrealista, amico dei poeti antifascisti spagnoli, comunista, autore di poesie politiche spesso enfatiche e scadenti.
Infatti,
me
senti
l'ho detto io, sto scritto qua.
Staliniani, portiamo questo nome con orgoglio.
Vabbè, un po' esagerato, scusate.
Mamma mia.
Speriamo che non ci cacciano, questa è una radio comunista.
Vabbè, ma non, cioè, voglio dire, vabbè.
Ma non stalinista.
No, me lo dovevi dire.
Neruda ha creato una maniera, divenuta col tempo sempre più ingombrante e inutilmente sonora, da cui la poesia di lingua spagnola si è liberata a fatica col lento esaurirsi della retorica populista e surrealista. Wow. Esagerato, vabbè. Bene, leggiamo senz'altro questa poesia che non ho mai letto prima. E... Bene, come si intitola?
Walking Around.
E ora la leggerò, cercando con la meraviglia della mia voce di rendere apprezzabile questo questo pattume nerudiano che ormai abbiamo imparato a schifare grazie a Bardinelli. Immagini i fan di Neruda che ci vogliono uccidere. Andiamo, andiamo. Cara, che succede?
Niente, no, è così. No, non sono d'accordo.
Sai cosa succede?
Mi dissocio.
Lo sai cosa succede? Succede che mi stanco di essere uomo. Succede che entro nelle sartorie e nei cinema avvizzito, impenetrabile, come un cigno di feltro navigante in un'acqua di origine e cenere. L'odore che sento dal barbiere mi fa piangere e gridare. Voglio solo un riposo di pietre e di lana. Voglio solo non vedere né stabilimenti, né giardini, né merci, né occhiali, né ascensori. Succede che mi stanco dei miei piedi e delle unghie e dei capelli e della mia ombra. Succede che mi stanco di essere uomo. No, non voglio continuare ad essere radice delle tenebre, vacillante, disteso, tremante dal sonno, giù nelle interiora bagnate della terra, assorbendo e pensando, mangiando ogni giorno. Io passeggio con calma, con occhi, con scarpe, con furia, con oblio, passo attraverso uffici e negozi ortopedici e cortili con biancheria appesa a un filo, mutande, asciugamani e camicie che piangono lente lacrime sporche.
È
carino.
Ah no, io avevo letto sempre soltanto poesie d'amore di Pablo Neruda, ma sono una
sì, roba mid-ult. Almeno questo più, però... Sì, questa poesia c'ha solo un difetto.
Qua.
È troppo nerudiana. si riconosce subito, sai quando ci presentiamo a casa gente e ci riconoscono subito noi.
E com'è che si riconosce una poesia nerudiana?
Guarda, cara, si sente dal... capito?
No.
Dall'andamento del... da certi, dai campi semantici. Hai presente i campi semantici? Vabbè, no. Te lo spiego un'altra volta perché adesso stiamo perdendo troppo tempo su
esatto.
Andiamo avanti, cara mia deliziosa musa. Allora, vediamo quale altro poeta ci riserverà il destino.
Allora, vediamo, non mi ricordo.
Allora, prima l'azzurro, quel giallo è 333. Sei eterno. Che cos'è il 333? A cosa corrisponde? Pagina
183.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la,
tra-la-la-la. Secondo me.
Voilà, Pindaro! E qua facciamo proprio un volo pindarico, ovviamente. Cos'è il volo pindarico? Lo sai, vero?
Ma io pensavo si dicesse pindalico, no? Si dice pindarico.
Oh mio Dio. Ma no, il volo pindarico, che tu stai, tipo, stai parlando con...
E lo so che cosa significa,
con Angelo. Dicevo
pindarico.
Senti,
che
allora...
pindarico io?
Sì, il volo pindarico è questo, tipo... allora domani andiamo un attimo dalla zia e le portiamo il panettone. A proposito, ma lo sai che quella colonna ionica è veramente epifanica? Cioè un volo pieno, cioè non ti azzecca niente il discorso che stai facendo, fai un volo, vum, tutta un'altra parte. Ecco, leggiamo un po' la sua vita. Pindaro. Dove è nato?
A Cinocefale.
Lo sai che significa in greco?
No,
Capecan. Cinocefala, Capecan. Fa ridere, non so perché.
Allora, a Tebe, diciamo.
Presso Tebe, sì. Ma Tebe quale? D'Egitto, di Grecia, di... Non c'è di... Ma forse la Grecia.
Penso di sì, perché è morto. No, sì.
Morto dove?
Ad Argo.
Argo. La patria del cane Argo, giustamente.
Sì.
Quello che moriva sempre. Ecco.
Comunque è nato nel 518.
Vabbè, che se ne fotte. Tanto i nostri ascoltatori non distinguono fra 500 avanti Cristo e il 1500.
Più o meno come
sì,
me.
Che c'è? Guarda, devo solo fare stop, poi fare salva con nome, non so in che cartella, però... Ecco.
Ma si deve salvare per
grazie.
Forza, noi magari
e noi salutiamo... Aspetta, chi sei tu? Salutiamo Antonio, ciao! È l'Antonio più simpatico di tutto lo spazio occupato, perché... Bene, bene. Certo.
Appunto.
Solo là se la sento, magari no. Sicuramente in diretta non c'è nessuno. Dicevamo, magari non la registriamo. Abbiamo fatto un volo pindarico, hai visto? È uno dei poeti greci.
Su cui si ha più notizie, infatti non lo conoscevo proprio. Il che testimonia della sua fama.
Ma non del valore, che ne sappiamo.
Viaggio molto come poeta professionista, fu nelle corti di Siracusa e di Agrigento, a Sparta, Atene, Corinto, Rodi, Macedonia. In italiano...
Vabbè,
ci abbiamo opera superstite di
Pindaro. Sempre cosa leggiamo tradotto in italiano.
Ok.
Vabbè, no, quando vieni in italiano tu taglia direttamente, non te ne fottere.
No, lo diciamo proprio, va bene,
sì.
Leggila.
Leggo
vogliamo leggere
la
un pochino questa roba che dice qua.
Io quando ero piccolo, nel 91, scrissi, sottolineato tutte queste parti. Vediamo cosa ho sottolineato. L'antica lirica greca, lirica perché poesia destinata al canto, con accompagnamento appunto della lira o del flauto. La lirica monodica veniva cantata da un solo esecutore, esprimeva stati d'animo soggettivi ed era destinata a un pubblico più ristretto. Invece quella corale, cane porch, soprattutto cani a Cinocefale, giustamente.
Ma veramente dice in occasioni cerimoniali.
In occasione,
sì,
la gente, insomma, più gente. Veniva seguito. Il contenuto poetico aveva uno stretto rapporto con i valori e la cultura di tutta una comunità. Non come oggi che dice valori, cose.
Sì. Magari che uno scrive le poesie non si frega un cazzo di chi le legge.
Si stava meglio quando si stava peggio, cioè
esatto.
Senza tecnologia intendo, non certo in altro senso. Allora, i poeti corali componevano la sua commissione e quindi le loro composizioni non lasciano spazio all'espressione della propria esperienza individuale. Quindi chi legge
mamma mia.
Spero che questa qua invece sia una poesia individuale. Secondo Bruno Schnell, che è un tipo molto grasso, giustamente.
E Bruno.
Quella poesia festiva, no, era biondo e chiatto, Bruno Schnell. Quella poesia festiva, che era la lirica corale, aveva il compito di elevare i valori del presente al di sopra dell'ic et nunc, di dare durata al momento della gioia.
Vabbè, magari significa qualcosa, non
ma tu ti elevi ogni tanto sopra l'ic et nunc.
Lo spero, speriamo, sì.
Sì. Bene, allora, vogliamo leggere direttamente questa poesiola graziosa? Che non ho capito se è corale o se è individuale, ma lo capiremo solo vivendo. Allora io leggo. No, stanno spostando il cibo di Marco, che stava occupando tutte le tastiere, una vergogna. Ecco. Ricordiamo che stiamo per leggere una poesia di Pindaro, poeta greco. La forza e lo splendore del sole è su loro qua giù, quando qui è l'ombra. E intorno alla loro città sono prati di rosse scure rose e l'ombra dell'incenso e pesanti frutti d'oro. Cavalli e lotte li rallegrano ed il gioco o la cetra, una felicità compiuta, fiorisce vicina, eterna. tutta l'aria sul felice paese odora per i fumi perpetui di mille sacrifici misti al fuoco vistoso sulle aree degli dèi. Da laggiù i fiumi vani, inerti della notte, riversano ombra senza fine. Ti è piaciuto?
Madonna mia, che palle. No,
credo che fosse corale. No. Tiriamo un'altra volta i dadi, vediamo no, che altro poeta esce fuori. Sì!
Questo secondo me l'ha fatto per... sarà tipo stata una poesia per allegrare un pochino i soldati, tipo al fronte.
Non lo so, parla più altro di sacrifici.
Cavalli e lotte li rallegrano.
Sì, forse, non lo so.
I sacrifici li facevano per ingraziarsi di te.
Sì, non andiamo oltre, se no facciamo la fine che ho fatto io la settimana scorsa, due settimane fa, che ho fatto una figura di merda incredibile, confondendo gli abitanti dell'isola di Egino, morti per la peste, li ho confusi con l'umanità sterminata dal diluvio, con dei galioni e pirra, una confusione bestiale.
No, ci siamo andati meglio adesso.
Ma che figura.
Puskin.
Non si possono fare queste confusioni.
Allora, ho già fatto, guarda, 3-4-1,
cioè?
3-4-1-191.
Quindi Pishkin. Alexander S. Pishkin. Non so cosa sia questa S.
Non c'è scritto.
Leggi, cara, la tua vita. Veloce.
Allora, di famiglia aristocratica.
Aspetta,
Mosca,
quando è vissuto? Non lo sappiamo.
Ah, sì, scusa. 1799-1837.
Rivoluzione napoletana, sì! Bene.
Visse a Mosca, a Pietroburgo, nella Russia meridionale. Fu sempre sospettato di opposizione antizarista. Morì in duello contro un corteggiatore della sua giovanissima moglie.
Bene.
E vinta. Ah, no, morì! Oddio, quindi non se l'è sposato. Ah, no, c'era già sposato, però il corteggiatore fece il duello.
Sono morti in duello. È proprio un'epoca duellosa. Allora, qui dice che estraggono due strofe dall'Eugenio Onegin, che è un romanzo in versi, che adesso le leggeremo. Cos'è l'Onegin, cara?
Non lo so.
Ma quindi tu l'Onegin... Vabbè. Con l'Onegin nasce la grande letteratura russa in pieno romanticismo. L'autore, che viene definito il Dante, ma sarebbe meglio dire il Mozart della letteratura russa, è stato un giovanotto brillante,
malinconico,
esotico, insofferente di regole, curioso di tutto, ardente e lucidissimo. Bene, come se la tradizione delle favole russe, leggiamo qua, si incontrasse con lo spirito di Voltaire e con i futuri romanzi di Tolstoy e di Dostoevsky. E quindi, e chi sono questi protagonisti dell'Onegin? I tre protagonisti rappresentano le tre correnti intellettuali dell'epoca. Wow, l'epoca c'aveva tre correnti addirittura, pensa che raffreddori terribili che si pigliavano. Quindi, il byronismo, tendente a un'arida mondanità. Quindi l'idealismo romantico tedesco e infine quella natura russa, come cazzo si legge? È scritto Russoiana,
e fino a qua è russo e poi Iana,
russoiana. Che parla un linguaggio nuovo e afferma un genere nuovo di diritti. Bene. Sì. E quindi questa Tatiana, che è quella in mezzo, quella della natura russa, ha sempre amato le leggende popolari e piene di superstizioni contadine. Sente con il suo nobile istinto dove e in che cosa sta la verità? Nella cioccolata. E niente, l'Onegin, come succede ai classici, spesso più irregolare di quanto in seguito si tende a credere, è un'opera bizzarra e difficilmente definibile. È forse più portentoso esempio di mescolanza degli stili e dei generi, prima di me ovviamente, che la letteratura moderna abbia mai espresso. Come la commedia di Dante non è il modello da imitare. Ah no? Ma come, questo sembra imitare Dante. Domani non lo faccio più, basta. È il modello che esaurisce con la sua perfezione molte possibilità.
Allora devi smettere di scrivere.
E quindi Pishkin inventa personaggi, sviluppa una vicenda molto schematica peraltro, ma soprattutto ci lascia andare a continue digressioni. Qua c'è scritto disgressioni, ma come disgressioni? È un refuso oppure ignorante per Ardinelli, non penso. Parla di tutto sfrenatamente, con una concisione, naturalezza e inventività stilistica che lasciano stupefatti. E il taglio dei versi e delle strofe sembra solo il mezzo più efficace per raggiungere la massima economia sintattica e semantica. Cara, e tu quando mai hai raggiunto l'economia sintattica e semantica? Questa mi sembra molto passa da ralla. No, leggiamo. Da questi due frammenti dall'Onegin. Premetto che io questa è la prima volta che la leggo, quindi
E qua è tutto bello sottolineato, stai proprio, guarda,
sì,
qua
che avevo quante doppie righe. Allora, e quindi leggo queste parti, come bene. Ai raggi primaverili, le nevi già dalle montagne sono scese in torbidi rivi sulle allagate campagne. Al mattino dell'anno, pura, sorride incontro la natura. Si inazzurrano i cieli splendenti, quasi piume, trasparenti, inverdiscono i boschi. L'ape, dalla sua celletta di cera, vola, al dono dei campi, anela. Per valli asciutte e variegate, mugghiano mandre, e l'usignolo, nelle notti, canta il suo assolo. E tu, oh benigno lettore, nel suo calesse verniciato, nel tuo calesse verniciato, della città lascia il clamore, dove l'inverno ti ha spassato, con la mia musa vieni a sentire, anche tu i boschi stormire, sul fiumicello che non dico, dove il mio Eugenio, da Romito, nulla facente e un po' infelice, passato a un inverno in campagna, negli stessi paraggi di Tania, la mia cara sognatrice, e dove da che se n'è andato, un'orma triste, egli ha lasciato. Ma che schifo di traduzione.
Madonna, non è tanto rappresentativo, ma sicuramente.
No, ma è la traduzione che fa schifo. Ma che cazzo l'ha fatto? Traduzione.
A parte pure qua dice, guarda,
Giovanni Giudici. Giovanni Giudici ha tradotto così una chiavica. Tutte queste rimette facili, banali. Dai, ma
perché io non so manco chi è Giovanni Giudici.
No, ti spiego, cara. Quando si fanno le rime, devono essere, non è che tu fai rimare lo stesso elemento grammaticale con l'altro, tipo andato, lasciato, mangiare, cacare, sentire stormire. No, devi cercare di
Campagna Tania. Forse era Tania questo.
Vabbè, insomma. Campagna. No, ma voglio dire, devi cercare di far rimare tipo un verbo con un sostantivo, un aggettivo con un avverbio. Tipo, dichiara, lo fai rimare con Chiara, che a parte che è una rima ricca, ma dichiara è verbo e Chiara è aggettivo. Invece fa rimare vado a mangiare, poi vado a cacare, un banaluccio. Ci ha deluso Giovanni Giudici, andiamo avanti. Comunque, cara,
ma chi ha tradotto Giovanni Giudici, che questo, dovremmo conoscerlo?
Questo.
Ma tu dici Giovanni Giudici, ma perché tu lo conosci?
Sta scritto a caso tutto, traduzione Giovanni Giudici.
Ho capito, ma se non lo conosci perché ti sorprendi? Vabbè, lasciamo stare.
Allora, no, prima... ma no, lo conosco, è un poeta, è un poeta famoso.
Ah, io non lo conosco.
Come poeta penso sia bravo, come traduttore mi ha deluso qui, scusate, sono io che sono troppo schizzinoso? Sono io che sono troppo schizzinoso? Ma perché schizzinazione? Perché sapete dalla solitudine. Però, andiamo avanti, cara, tira i dadi, cara.
Se... Allora, 3, 4
ha
e
già tirato,
5.
Però, bravo.
Sì, sì. 3, 4. 199. Madonna, non siamo tanto fortunati,
E mo vediamo chi esce.
E chi è, mo?
Wow, bellissimo! Amelia Rosselli.
Ah, è bello, vabbè.
Questa la conosco. Allora, questa qua praticamente non conosceva bene l'italiano e se vedi le sue poesie sono piene di sgrammaticature.
Ah,
e tu pensi, ma che è una zambara. E invece no, è bello lo stesso perché è talmente forte la sua poesia che tu le sgrammaticature si passi sopra così, capito? Non te le fotte proprio. Anzi, diventano un tratto distintivo originale, simpaticissimo. Ecco.
Ma lei era italiana, però era andata a Parigi.
Sì, è andata a Parigi. È ancora più simpatica. Perché? Vedi un po' la sua vita.
Perché era un esule antifascista.
È
nata
a Parigi
il padre,
nel
30. Il padre
figlia di Carlo Rosselli, esule antifascista, assassinato. Non solo antifascista, ma pure assassinato. Quindi il doppio della santità.
Gli hanno mandato dei sicari.
È ovvio.
Vissuto anche in Inghilterra e negli Stati Uniti, scrive in tre lingue, e per questo in qualcuno magari
scriveva perché è morta.
Ha studiato musica e pubblicato diverse raccolte di versi, vabbè.
Recente un'antologia poetica a cura di Giacinto Spagnoletti e con una prefazione di Giovanni Giudici, vedi, tornano sempre gli stessi.
Eccolo.
Giudici ha fatto la prefazione. Spagnoletti, gli abbiamo dedicato un'intera puntata alla sua antologia della poesia italiana. Poi la vedi sul mio blog. A proposito, cari ascoltatori, se ci state ascoltando, vedete nel blog palashinesplinter.com che ci stanno tutte le puntate linkate di Siamo Tutti Poeti Adoriati. Comunque, allora, cosa dire ancora di Amelia Rosselli? Ecco, qui avevo sottolineato e ho messo pure delle zanghe laterali. Quando metto le zanghe vuol dire che è molto importante. Che cosa ho sottolineato qui da 18 anni? Un testo poetico si distingue soprattutto perché non è un testo di consumo, ma un testo di riuso. Non una merce usa e getta, ma un insieme di parole organizzate in forma stabile e che rileggendole, invece di usurarsi e perdere valore, lo acquistano. Wow. Poi dice, aggiunge, ogni scrittore critico dovrebbe essere come un dito che indica la luna. La sai, questo vecchio detto che, perché quando il saggio il saggio indica la luna
lo stolto
guarda il dito. Che bel dito, chissà perché lo tiene così. ecco, e quindi qui c'è sottolineato anche verità non detta che spesso giace nei dintorni immediati di quello che diciamo. Wow, quante cose, cara, quelle cose che non ti ho detto è meglio che non ti dico. Allora, Cassandra che sa leggere il giornale. Ah, questo è un paragone che fa qui Berardinelli. Una Cassandra che sa leggere il giornale sarebbe la Rosselli. Ma leggiamo senza porta in più mezzo, anche perché sono figli delle sottolineature, questa bella poesia di Amelia Rosselli, che è sicuramente bella. Cara, ma non sono mica di parte io. perché prima dico che Neruda fa schifo, poi dico che la Rosselli...
Vabbè, ma per forza, insomma, mica...
Forse dovrei essere meno... Dove essere più imparziale,
no,
più...
No, e poi dopo perde di personalità.
Perde di cazzino.
Sì.
Vabbè.
No, chi
okay. Ah, controlliamo sempre l'orario che tra 50 minuti finisce la trasmissione. Cara, allora...
Possiamo leggere tutto il libro, praticamente.
Bene. Leggo questa poesia, di Amelia Rosselli. Contiamo infiniti cadaveri, siamo l'ultima specie umana. Siamo il cadavere che flotta, putrefatto, su della sua passione. La calma non mi nutriva, il sol leone era il mio desiderio. Il mio pio desiderio era di vincere la battaglia, il male, la tristezza, le fandonie, l'incoscienza, la pluralità dei mali, le fandonie, le incoscienze, le somministrazioni d'ogni male, ma d'ogni bene, d'ogni battaglia, d'ogni dovere, d'ogni fandonia. La crudeltà, a parte il gioco riposto, attraverso il filtro dell'incoscienza. Amore, amore, che cadi e giaci, supino, la tua stella e la mia dimora. Caduta sulla linea di battaglia, la bontà era un ritornello che non mi fregava, ma ero fregata da essa, la linea della demarcazione tra poveri e ricchi.
Questo è bello.
Anche se è un po' di parte, perché è la prima donna che leggiamo.
No, no, ti giuro, non l'avevo mai letto, è proprio esaltante.
No, è bello, amore, amore, che cari e giaci, supino, la tua stella è la mia dimora. Cioè, è bello, è semplicissimo,
sì.
Ma efficace. In fondo, questa dovrebbe essere la migliore resa poetica. L'economia, cioè...
La semplicità.
Fornire una cosa che sia abbastanza comprensibile... O comunque convertibile con un minimo di sforzo, insomma, perché poi se facciamo una cosa di 18 sono cretino. E però deve essere, capito, densa,
ma
densità.
Io ho sempre pensato questo.
Tu, capito?
Ma ecco. Tu
deve essere
tu
al tempo stesso
questo?
Povero, pensavo... povero e ricco, capito? È ricco di contenuto, di densità semantica, però non deve essere necessariamente
per forza scurrile.
No, scurrile.
No, perché pensavo per esempio a Bukowski, che a me piace un sacco.
No, anche a me piace. Più racconti che la poesia, così non mi sembra buono.
A me invece le poesie.
Non lo so, non l'ho letta con molta attenzione. I racconti, wow, che risate, bastano solo i titoli, è stupendo. I grandi poeti
però...
muoiono in pitale di merda fumante, li so memoria. La politica è come cercare di inculare un gatto, la mia mamma culona, tre polli, 10 seghe.
Però io lo sai che non avevo mai capito bene il suo spirito prima di leggere le poesie.
Sì.
Leggendo le poesie l'ho capito proprio bene. E poi gli ho voluto proprio bene. Insomma,
bene, cara, a me bastano leggere i racconti in fondo, perché sono più intelligente di te.
Sei carina.
Sono un po' caino.
Invece di dire fammi leggere poesie, se
sì, le leggerò prima o poi, le tengo in casa.
Vado. Ce le hai?
Cara,
a casa. Le a me, visto che non ti piace.
E cazzo, non le carli, non le carli. Già me li rubano, li do in prestito, se li fottono. Cosa?
La raccolta, perché
poesia.
Io sono una.
Poesia, è un titolo molto originale. Allora, no, perché dovete sapere, ho 5.000, 6.000, 7.000 libri e me li devo leggere tutti quanti. Sì, prima che divento cieco. Non lo sai che c'ho.
Ma te li leggo io. Ti immagini?
Cara, questa ragazza è un angelo. Come vengono a lei spontanee, i gesti d'amore non vengono a nessuno. E penso tutto
per
a quei caini
qui a rovinare questa trasmissione. Per esempio essere qui a rovinare questa trasmissione.
Rovinare, cara, ma
l'ho fatto soltanto per amore. L'ho
il
fatto
tuo splendore,
soltanto per amore.
Il tuo si irradia come una filigrana che permea la carta dell'essere. Wow, come sono poeta. Ma quasi mi metto anche a fare poeta. Scordavo, già lo sono. Andiamo avanti.
Vado, tiro.
La musa tira i dadi.
Ah, da uno è caduto. No, si deve rilanciare.
Vabbè.
Allora, se
no, abbiamo sballato.
Non va bene.
No. Ritira. No, perché dobbiamo arrivare fino a 4 al primo dato, perché sennò
no, è un casino.
Pure
sì,
abbiamo sballato. Vedi perché Dio ci punisce che
ma perché sono tracotante, secondo me.
Sono mannaggia, 5.
Ti prego, no.
Basta, non
allora,
ne posso
scusa,
più.
Facciamo una cosa, lanciamo soltanto questo blu, questo qui era 3, questo qui è 1 e lancio solo questo.
E non lo so, porta sfiga,
no, dai, dobbiamo rifare.
Perfetto. 2 5 2 che corrisponde a
2 5
133.
Speriamo che ci va bene stavolta.
Tra-la-la-la.
Perché vedi quando leggiamo una cosa che non mi piace,
se aggiungi
veramente
un 3 periodico diventa un terzo di 400. Vedi che mente matematica.
Aspetta, scusami, non mi ricordo più, era.
Voilà. Andiamo.
Pensa che mente matematica, mi ci ho scordato.
E voilà, Antonio Machado.
Ah,
che è spagnolo.
Ah.
No, io una volta mi sono ispirato dai versi di Machado, li ho inseriti in una mia poesia, tra l'altro. Mi pare che il verso era como nell'acqua limpia e il marmol blanco.
Ah, perché lui ha origini spagnole in realtà, per questo, è vero?
Chi?
Tu.
anche, vabbè, è una lunga storia. I miei antenati vennero dalla Navarra, si dice, i palazziani della Navarra. Comunque, si trasferirono in Puglia. No, questo bellissimo verso indica la come descrivere la purezza di qualcosa. Bianco, molto puro, no? Non in senso razzista. Il verso era: Como è nell'acqua limpia e il marmo blanco. Cioè, come nell'acqua limpida il marmo bianco. Invece cambiare questo verso diventò: Come è nel marmo bianco e l'acqua limpia. Cioè, come l'acqua limpida sopra il marmo bianco. Che mi serviva per un altro paragone. Carino, questo sfruttamento indebito. Leggiamo un po' la vita di Antonio Machado.
Ah, questo mi fa pensare ad una poesia di Nadia Marino. L'hai mai letta le poesie di Nadia Marino qua?
Certo, caro, abbiamo fatto la puntata intera. L'abbiamo contrapposta alla poesia della Cipolla.
Quella tizia là della...
Sì, la puntata si intitolava...
L'hai detto che era la mia, l'antologia? Ah, da Cipolla, stavo nella mia antologia. L'hai conosciuta, grazie a me.
No, io stavo a casa di Margot, per sapere. Trovai questo libro ridicolissimo intitolato, come si intitolava? I protagonisti della poesia moderna.
Ma io sono un altro che, se vuoi, te lo presto per questa trasmissione. Si chiama La problematica dell'amore per la gioventù. Mi sembra una cosa. La problematica dell'amore per i giovani.
L'ha scritto Hitler.
Ma ti giuro, è incredibile.
Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Dovete sapere.
Però non è poesia.
Insomma, noi facciamo questa puntata che voi troverete poi scavando in internet, che si intitola La superbia punita e la virtù premiata. Quindi noi premiavamo la virtù di Nadia Marino, nostra amica poetessa seria e brava e umanitaria veramente, che si sacrifica per gli altri.
Umanitaria.
E la contrapponevamo alla superbia punita, cioè queste poesie di Ada Cipolla, che per punirla bastava leggerle e che tutti si rendessero conto. Andiamo avanti. Antonio Machado chi è?
Ah, oddio, c'è il tarallucce in bocca, posso parlare lo stesso?
Cara, non ti preoccupare, è arrivata la cassa.
Letto. Oddio, adesso si sentono tutti, molto forte.
Ma no, non attaccheranno prima che finiamo la trasmissione.
Ok, credo. Antonio Machado. Allora, è nato a Siviglia nel 1875.
A Siviglia?
È morto? Come si legge questo?
Collioure.
Ah, no, in Francia, allora apposta. Collioure. 1939.
La città dove tutti dalla mattina alla sera si mettono il collirio, stanno sempre in collera.
Sono tutti come te.
Sì.
La nativa Andalusia e la vecchia Castiglia.
E poi arrivano i mariti gelosi e dicono: cara, ti ho scoperto, tu sei stata col Dure. No, cara, non è vero, sono stata solo con te. No, sono stata col Dure, io ti ho visto laggiù. E poi arriva quello e dice: non è vero, caro, è stata solo con te, con te. Vabbè, andiamo, perché che schifo. Qua un ritmo così basso, non
mamma mia. Mamma mia. Allora, stavamo dicendo, visse quindi in Castiglia.
La nativa Andalusia.
Vabbè. E quindi sono i poli simbolici della sua poesia. Andalusia e Castiglia. Amico di Rubén Dario.
Di Jiménez. Miguel de Unamuno.
E Ortega y Gasset. Gasset che è spagnolo, quindi non è Gasset. No.
Sì. E cosa hai sottolineato? È uno dei
grandi artefici del rinnovamento culturale spagnolo del Novecento.
Wow.
Antifranchista, morì esule in Francia,
mamma
però
mia,
non è stato ucciso.
Ma quanti poeti che hanno avuto a che fare con l'esilio, eh?
A te chissà se ti esiliano un giorno.
L'Italia è un
non si sa più.
Più pecorona.
Non si sa più.
No, non ci
esiliano.
No. A meno che qua cambia regime, mi manda al confino, Sardegna, tra le capre. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Morirò in un nurag.
Tra le capre, infatti, ti ci vedo, ce l'hai proprio la tenuta del pastore.
Sì, magari mi mandano con la nave, che fra l'altro io non sopporto il mare. E quindi magari farà naufragio, e quindi sarà un naufrago che poi sbalza e finisce in un nurag per l'effetto della tempesta. Un naufrago in un nurag.
Tu non resisteresti mai, tutto, moriresti sicuramente.
Vabbè, leggiamo un po' cosa ho sottolineato qui a sinistra. Un vasto sistema di echi, di variazioni e ritorni, una sobrietà ed essenzialità molto vicine alla prosa. Ogni pensiero, ogni immagine sono immersi in una calda e dorata luce meditativa che lambisce le cose senza alterarle. Poche tinte, dal grigio all'oro. E poi che dice? Vuole tu, cara, mi scoccio.
Mi sento che forse non mi piacerà tanto. Non lo so.
Tanto.
No, me lo sento.
No, la semplicità con Umberto Saba, Costantino Cavafis, tutti gay qua, e pochissimi altri poeti solitari nella loro grandezza innaturale. Machado ha tenuto il linguaggio della poesia miracolosamente lontano dalle esaltazioni eroiche. E dagli astratti furori della modernità. Per lui il linguaggio della poesia è ancora voce umana, non voce di spettri o materia sonora.
Oh, magari mi piace, speriamo.
Il procedimento è quello più frequente, un appunto descrittivo che si solleva senza sforzo al vocativo e all'esclamazione. Oh, all'inizio c'è sempre un vedere e un meravigliarsi.
Filosofico. Ah, bellissimo.
Magari questo era amico di Unamuno e di Ortega y Gasset, che se non sbaglio sono filosofi tutti e due, no? Unamuno era filosofo? Ortega
no,
e Gasset?
So, Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset sicuramente, o era un filosofo? O erano due filosofi, che Ortega e Gasset. Comunque.
No, io pensavo che fosse un poeta, no?
Chi? Uno a uno?
Ortega e Gasset, no.
No, mi pare che è un filosofo, perché io, dovete sapere, la mia cultura è tutta su internet. Una volta scavando su internet trovai un articolo che parlava della filosofia di Ortega e Gasset. Io pensavo che erano due filosofi, che tipo Paolo e Chiara.
Ma no, veramente.
Sì, oppure Elio e le storie dei sei, sai, Ortega e Gasset. Bene, leggiamo questa poesia che si intitola, leggi tu cara il titolo.
A un'arancia e un limone, visti in un negozio di piante e di fiori.
Ma che è un'arancia e un limone? La cucuzza e la molignana. E che poesia è questa? Vabbè, concediamoci il beneficio del dubbio e leggiamo. Com'è? Rivedi un po' il titolo.
A un'arancia e un limone.
No, scusa, sarò più serio.
Visti in un negozio di piante e di fiori.
Arancio nel vaso, la triste tua sorte, le foglie tue radi, tremante e impaurite, che pena guardarti, arancio di corte, con quelle tue secche arance aggrinzite. Povero limone dal frutto giallino, qual pomo di pallida cera levigato, che pena guardarti, misero alberino, in botte meschina di legno allevato, dai boschi lucenti dell'Andalusia. Chi a questa vi trasse castigliana terra, spazzata dai venti dell'arida sierra? Oh figli dei campi della terra mia, limone, letizia arborea degli orti, che accendi nei frutti un pallido oro, e al cupo cipresso di luce conforti le calme preghiere che salgono in coro. E tu, fresco arancio del campo ridente, del patio diletto, dell'orto sognato, sempre al mio ricordo maturo fiorente, di fronde e d'aromi di frutti gravato.
No, mamma mia.
Ti è piaciuto? Secondo me è colpa anche della traduzione, eh?
Mm.
Traduzione di Oreste Macri. Ma come, questo è un ermelio.
Ma di solito voi non giudicate così tanto. Vabbè, ma perché di solito voi non leggete le poesie a casaccio,
no,
diciamo.
Comunque se l'ha tradotto così, vuol dire che il ritmo originario più o meno era questo. Questi doppi settenari o martelliani, che a dirsi voglia. Non è piaciuto, insomma?
Ma...
un po' troppo campanilista.
No, non mi è piaciuto.
L'alberello del paesello.
No, ma proprio coinvolto.
L'albero bello.
Non lo so.
Comunque, tiriamo i dadi e vediamo che altro succede.
Mi dispiace, ma secondo me... aspetta, allora vediamo.
Ma secondo me?
Giallo e rosso.
256. 256, che è una potenza di 2. Mi pare che corrisponda a 16x16. Come pensare? 160 più...
non lo sapevo, è un po' Rain Man tu.
No, che cazzo dicendo? No, 216. 216 è una potenza di... no, aspetta, anche 256. No, no, per forza, sì, 256 è una potenza di 2.
Meno male che hai avuto questi dubbi, perché stavo preoccupando.
No, datemi un cellulare che funzioni anche come calcolatrice.
Ma non si può proprio barare, perché vedo questo con questo collettore.
Cara, ma stai scherzando, Gian Battista Marino! Uno dei più grandi poeti della Campania!
Ah sì, è vero, è nato a Napoli.
Marino fu il primo dei marinisti, l'abbiamo già detto. Quello del 1600 che inaugurò tutto un filone.
Beh, vediamo.
Mamma mia. È un poco, come dire, d'annunziano. Però voglio dire. Allora, leggi un po' la sua vita.
Allora, quindi è nato a Napoli nel 1569.
Ed è morto a Napoli sempre.
È morto sempre a Napoli. Nel 1625 raggiunse il massimo successo alla corte di Maria de' Medici a Parigi.
Alla corte di Maria de' Medici a Parigi sei anche tu. Orleggiamo le poesie di Marino, che per te sono popù.
No, chi l'ha detto? No,
ma era per parlarino.
No, io sono ignorante. Dove pubblicò il suo sterminato poema.
Il suo sperma,
Adone.
Come?
Sterminato poema.
No, scusa,
Adone.
No, perché sono abituato a gente che pubblica il proprio sperma. Che tu leggi la roba e si dice, ma che spaccim. Oppure io conosco un pittore, che forse anche tu conosci, che una volta ha mescolato lo sperma al colore e ha fatto dei quadri così.
E chi è?
No, niente, andiamo avanti.
Ma veramente?
Sì, cara.
Non me lo ricordavo questo fatto.
Ma cara, è tuo marito?
Ma io non me lo ricordavo, ma io non c'ero.
Ma lui nasconde di tutto nelle sue sculture. Ma sempre per motivi sacrali,
vabbè, lo so,
e mai dissacranti.
No, però questo fatto
tipo nascondere all'interno
delle... io non c'ero.
Nascondere all'interno delle... vabbè, ha fatto a memoria.
Io non c'ero, per questo che memoria. Forse per
avrà fatto memoria. No, ma forse mi sto confondendo con un altro pittore. Lasciamo il beneficio del dubbio.
No, però mo che mi ci fai pensare, ho capito, quella
sì.
Linea, cioè quella quella linea poetica.
Quadro tutto bianco, sì.
No, era nero e bianco. Sì, sì.
Ma che schifo.
L'Africania.
La vogliamo tagliare questa parte?
Okay. Tagliamo.
Ok, andiamo avanti. Marino. Quindi pubblicò il suo sperma. No, pubblicò il suo sterminato poema. Come si chiama?
Il suo sperma. Ah, scusa, e dove sta? Ah, sì, Adone.
Adone, lo conoscono tutti quanti, vero cara?
No, io no.
Ma come, l'Adone?
Ma che titolo ti senti? Io sto qua, sto ospite di filosofia,
che...
però la mia formazione è un po' diversa.
Ah, okay, non si può dire che sia esattamente un marito, ma si può dire che sia esattamente un Adone, uh-huh, che sarebbe il prototipo della bellezza maschile.
Maronna, che cazzo, Marco, che sto io?
Vabbè, andiamo avanti.
Allora, nella sua storia della letteratura italiana, Francesco De Sanctis, nel 1800, bla bla bla, così attento alla vicenda della decadenza morale intellettuale italiana, così commenta.
Ai combinazioni astratte e arbitrarie dello spirito, cavate da somiglianze accidentali ed esterne che adulterano e falsificano le forme naturali e creano enti mostruosi che hanno esistenza solo nello spirito.
Qualche pagina più avanti così conclude sulla letteratura barocca, perché siamo nel barocco, guarda.
Tutti si sentivano innanzi a un mondo poetico invecchiato e volevano rinnovarlo e non vedevano che bisognava, innanzitutto, rinnovare la coscienza. Aguzzarono l'intelletto, gonfiarono le frasi e non potendo essere nuovi, furono strani. Hai capito? L'ha acciso, povero Marino!
De Sanctis, infatti...
Ma chi lo dice questo?
Ah, De Sanctis, okay, diffida della separazione e contrapposizione tra vita e arte. Cioè che l'arte migliore è impegno e non ornamento. Incrementa la conoscenza e orienta la vita. Non si limita a descrivere e divertire. Lui vuole un umanesimo eroico. Il grande poeta è, per De Sanctis, più vicino al tipo del profeta che al tipo del cortigiano. E infatti, guarda, voglio dire la verità. Ah. Io mi salvo, perché scrive racconto un po' l'emergenza di rifiuti, stiamo a posto.
Esatto.
E quindi almeno io mi salvo. Sì. Ma il povero Marino no, Marino l'ha acciso. Che dice, perfino Ugo Friedrich parla di funzione smisurata nello stile, addirittura di autarchia della forma. Wow, ma che è un fascista?
È il mio
poeta. Ma che cacchio. Non è più la bellezza in senso platonico che fa desiderare all'anima il ritorno alla sua origine divina. La bellezza barocca è sfarzo. Il suo eccesso di luce offusca il mondo. Il suo eccesso di ornamento uccide il contenuto.
Ma non si riferisce soltanto a Marino, proprio a tutta quanta la poesia.
Tutto il barocco proprio. Ma è brutto però criticare così a fondo le... Ma che ne sapete voi? Ma siete vissuti nell'epoca barocca? Cioè, non lo so. Questi è come l'elefante, no? La famosa parabola dell'elefante, no? Orientale. Che quattro cieche andanzano un elefante. Uno tocca le orecchie e non dice questo è un elefante. Dice no, questo è una palma, perché che ci parla poi. Mm-hmm. Uno tocca la proboscide, dice no, questo è un serpente. Uno tocca la coda, dice no, questo è non so, un cespuglio. Mm-hmm. Uno tocca la zampa, dice no, questo è un albero. Uno tocca e dice questo è un bordello, e così via. E quindi nessuno ha capito che quello è un elefante. Allo stesso modo, perché dovete giudicare il barocco solo dalla sua essenza? Andiamo avanti. Comunque, allora, no, perché qua dice: la nozione di stile era legata fin dall'antichità greca e latina con l'idea di distinzione e distanza dalla lingua quotidiana. Ma questa cosa si esagera nel barocco, dice questo. Giambattista Marino, per appropriarsi di un qualunque mezzo retorico e pratico utile a raggiungere arte e successo. E manca il resto della frase.
Oh mio Dio.
Ah no, dice: era dotato di artigli robusti per appropriarsi di qualunque mezzo retorico e pratico utile a raggiungere arte e successo. E
mamma
quindi
mia,
uno spirito ribelle e indisciplinato si intreccia in lui con una totale disponibilità a esaltare i potenti.
No,
scusate,
mia,
questo non mi piace. Ma se esaltava i potenti, allora hanno ragioni.
Ma tu lo conosci?
A criticarlo. Questo... No, per niente, ho letto solo due frasette così l'altra volta.
Ah.
No, però mi stava simpatico primo perché è napoletano.
Ma che giudizio.
Poi perché è barocco, io sono un po' barocco pure io. Sono post barocco, neo barocco. E però leggiamo un po' cosa ha scritto, insomma.
Vediamo. Come si intitola? Non c'è un titolo, no.
Oh no, l'ho già letta l'altra volta, che palle!
Quando?
Qui? Qualche puntata fa, ma leggevo lo stesso.
Ah, ma quindi avete fatto già questo gioco con
no,
i dati?
No, perché questa qua fa parte dell'Adone ed è una delle basi più citate. Io avevo già citato in quella trasmissione con su Spagnoletti e la sua antologia. Ma leggiamo lo stesso, è così carino! E poi se interrompiamo il gioco, porta sfiga. Quindi leggo tutto. Questo parla di un usignolo, uh-huh, lo descrive nei minimi dettagli del suo canto meraviglioso. E alla fine, cara, tu mi dirai se il barocco, secondo te, è esagerato, inutile.
Vabbè, però non diciamo oppure... il barocco, diciamo la poesia di questo Giambattista Marino.
Sì, ma no, ma lui è proprio il cavo dei barocchi.
Poeti.
Tutti quanti l'hanno scopiazzata, praticamente.
Se tu dici il barocco, però significa tutto, la musica.
Vabbè, comunque, alla fine questo mi devi dire, cara, proprio spontaneamente.
Se mi piace la poesia,
dice,
Barocco.
Dice Marco, ma veramente questo sfarzo, questo eccesso noioso, non mi piace. Oppure dici, no, però Marco, sai, è bello perché... E mi dici perché.
Ok, vediamo.
Che emozione! Lei è vergine a tutto ciò. Allora... il resto no, purtroppo, perché è già madre, pensate. Oddio, potrebbe anche essere una madre vergine, perché non si sa mai, a volte capita nella storia, però è
la Madonna.
Allora. Ma sovrogne Eugellin, vago e gentile, che più spieghi leggiadro il canto e il volo, versa il suo spirito tremulo e sottile la sirena dei boschi, il rosignuolo, e tempra in guisa il peregrino stile che par maestro dell'alato stuolo. Il mille fogge il suo cantar distingue e trasforma una lingua in mille lingue. Udir musico mostro, oh meraviglia, che sode sì, ma si discerne appena, come or tronca la voce, or la ripiglia, or la ferma, or la torce, or scema, or piena, or la mormora grave, or la sottiglia, or fa di dolci groppi ampia catena, o sempre, o se la sparge, o se l'accoglie, con egual melodia la lega e scioglie. Oh, che vezzose, oh, che pietose rime, la civetto cantor compone e detta. Pria flebilmente il suo lamento esprime, poi rompe in un sospir la canzonetta, in tante mute, or languido, or sublime, varia stil, pause affrena e fughe affretta, chimita insieme, e insieme in lui s'ammira, cetra, flauto, liuto, organo e lira.
Ma secondo me era proprio bella, era dinamica, è molto dinamica.
Onestamente.
Grazie anche a come l'hai letta tu, sicuramente, però era
però,
dinamica.
Cara. Onestamente,
è tutto merito tuo.
Il barocco, no, è il barocco, è il barocco, cioè è bello pure. Cioè, a parte che, però c'è anche il sospetto che hanno scelto questo pezzo perché è l'unico decente in tutta la produzione di Marino. Quindi lasciamo, andiamo avanti e lasciamo una bella epoché. Sì, sai cos'è l'epoché, cara, vero? L'epoché.
Lasciamo una bella epoché.
Sì, mettiamo una bella epoché su questo fatto, ce ne abbiamo.
Ma no, non lo sapevo.
Epoché.
No.
La sospensione del giudizio, cara.
Ma in che lingua è?
Lo sai che non lo so, pensavo fosse greco, invece forse francese.
5,
no,
vabbè.
No, aspetta, se fosse francese si leggerebbe epoché.
Infatti non esiste.
Forse sarà barese. Epoché.
1, 4, 2.
1, 4, 2, che corrisponde a?
49.
Pagina 49.
Ah, secondo me stavolta ci va meglio, dai. Oh, Madonna santa, benedetta. Madonna mia.
Madonna mia.
Ma non si può proprio...
No, però, guardi, buono c'è che ha vinto il Nobel per la letteratura, chista. Tutti diranno, chi sarà? Quasimodo? Montale? No. Carducci! Chi l'ha vinto pure la Montessori là? Come si chiama? Quella signora sarda, come si chiama? Ma di Serao? No, che cazzo sto dicendo? Come si chiama quella sarda? Ma di Serao, giusto? Non mi sto confondendo. Ma di Serao che la napoletana.
No, infatti non è.
No, grazie Deletta! No. Confondo sempre la Serao, che fra l'altro mi sta antipatica. Che tratto male a Wild. Lascialo verde.
E perché?
Come? Appena Wild. A pazzi! Quella brutta cessa! Quando venne Wild a Napoli, dopo l'orribile processo, l'orribile prigionia, venne col suo caro Alfred Douglas.
Ah, si erano rimessi insieme poi dopo la prigionia. Non lo
sì, una cosa un po' controversa. Ah. Alla fine si misero, si mettevano, si lasciavano. Ah. Arrivano questi poveretti a Napoli e questa brutta cessa della Serao che scrive in Coppo Mattini, fra l'altro sotto pseudonimo, quella vigliacca. Oh, è venuto il signor Wilde a Napoli con la sua sozzura, con la sua immondizia morale, è venuto a corromperci. Ah, perché non se ne va a casa? Ma giuzzuso, vati! Orecchio! Ti giuro, cara. Oddio, non sono esattamente le stesse parole, però. Stiamo lì, guarda, allora la odio. E vorrei scrivere un bel racconto. Il massacro di Matilde Serao in Napoli, resuscitata per vendetta da dei fan di Oscar Wilde. Sì, dove immagino i ragazzini...
che la vanno prima a resuscitare e poi la uccidono.
Sì, che vanno dallo zio scienziato pazzo, gli rubano la formula per resuscitare i morti, che ha appena inventato, vanno al cimitero, la resuscita, questa si vede tutta così... Oh, che cosa c'è? Non capisco niente.
Ah, adesso che sei viva, non ti schiattavo di mazzata per quello che hai detto di Wilde. E to. Dolore. Rimpiancerai di essere morta e rinata e resta presso. Vabbè. Comunque andiamo avanti.
Il fatto è che tra l'omofobia e per esempio, che ne so, cioè di gente che odia gli omosessuali e anche, certo, per esempio gli ebrei, no? Certo. È piena la letteratura, cioè voglio dire anche Dostoevskij per esempio odiava gli ebrei, uno lo dovrebbe odiare.
Dovrebbe odiare pure un po' Shakespeare a sto punto
per tutte quante le...
Vabbè, le però aspetta, una cosa è odiare Shakespeare, che mi pare un po' esagerata. Un'altra cosa di la serata, che tanto
ci sei viene più facile.
Odiamo la serata! Oh, sì. Ma comunque, non della serata dobbiamo parlare, né del premio Nobel grazie ad Aledda, che secondo me se lo meritava il Nobel, la serata sicuramente non sarebbe mai e poi mai meritato, perché la Aledda prima di tutto lo meritava perché era donna, poi perché era sarda, poi perché era brava. Non in quest'ordine forse, vabbè. Comunque, invece il Nobel fu dato a Carducci, non so perché, ma leggiamo un po'. Questa è la sua vita, Giuseppe Carducci.
Allora, nato in Versilia nel 1835, morto a Bologna nel 1907, figlio di un medico condotto.
E dove l'hanno condotto? Scusa.
Che significa un medico condotto?
Pure questo in esilio. No, perché, vedi, i fascisti lo arrestarono e dissero: adesso ti conduciamo in esilio. No, dove mi conducete? Che
no,
ti
scusa,
importa?
Quello è morto nel 1907.
E sei un medico condotto.
Ma se è morto nel 1907 suo padre non poteva
e
essere...
Qui casca la sua cara. Ti ricordi com'è che te siamo parenti?
È giusto, la macchina del tempo.
È giusto. Lunga storia. L'altra volta facemmo la rappresentazione di Ardengo Soffici che riceveva a Dino Campana e che siccome ti può salire Mozart, no? Gli faceva perdere il poema, la cosa, la raccolta, i canti saffici, la, come si chiamano? I canti
orfici.
Sì, insomma, ecco, e c'era tutta una serie di battute che facevamo, che lui era stato decorato nella prima guerra mondiale, ma siamo ancora nel 1912, e vabbè, io sono futurista e quindi
del futuro. Vado nel futuro.
Sì, non lasciamo perdere, la nostra comicità orrenda. E quindi figlio di un medico condotto, non sappiamo dove, sospettato di...
Carboneria.
E vedi, sembra c'è qualcosa in famiglia, antifascisti, carbonari, bravi, mi sta simpatica la famiglia Carducci.
Ma si laureò alla scuola normale di Pisa.
Ma che schifo, ma come si laureò alla scuola normale? Una persona così eccezionale. Ma per favore, si doveva laureare nella scuola straordinaria, non nella scuola normale, quella Pisa. Pisa è una città che fa meno male capa.
Perché?
La gente cammina per strada, vede la torre, si corregge automaticamente, il cervello corregge automaticamente, si mette a camminare, a inclinare così. E poi, che ne so, rientrano in casa dove tutto è dritto e ci gira capo, c'è continuamente questo sbalzo di pressione.
No.
Questa escursione torrica. Lasciamo perdere, andiamo avanti.
Escursione
e
torrica.
Quindi insegnò per 40 anni all'università di
Bologna.
Sì.
E poi fu addirittura senatore. Quindi vabbè, poi dopo si è ripreso. Nel 1890.
Ah, pure il mio proprio zio, il Palasciano, fu senatore in quegli anni, questi anni.
Suo zio, veramente.
Il proprio zio, nel 1800...
Ma il medico, quello là che ha fondato...
Sì, il medico.
Ebbene, nel 1906
che anche lui era un medico condotto, però veramente lo stavano conducendo...
Ma che significa condotto? Che significa?
Non l'ho mai saputo.
Anche.
Sono quelle cose che si dicono ma non si sanno. Che volevo dire? Tipo settentrione, che significa settentrione? Tutti dicono settentrione, ma che ne sanno che significa settentrione?
In che senso, Marco? Cioè, si sa che cosa significa?
Che significa settentrione? Scusa.
Il nord.
Vabbè, ma settentrione, che sono i sette trioni? Qui casca l'asino.
Atatata.
Anzi, qui casca l'orsa maggiore, perché il settentriones era semplicemente i sette trioni, appunto, cioè i sette tori da tiro, che erano le sette stelle dell'orsa maggiore. Sì, secondo i romani. Andiamo avanti.
E da là la direzione.
Sì. Quindi medico condotto, non so che cavolo significa, cosa significherà. Però il mio proprio zio, che era medico, fu veramente condotto quasi al plotone di esecuzione. Perché nel 1848, durante la battaglia di Messina, sì, mi sembra, lui rifiutò la legge di guerra che imponeva di massacrare i feriti nemici. Dice: no, io sono medico, li voglio curare, non me ne fottono la legge. Allora, sì, e noi dovete pure su somma. E lo stavano per fucilare, ma il re Ferdinando II disse: ma che male può fare, il è così piccerillo. E gli
no, così proprio, sì, che male può fare così piccolino.
Così testimoniano, sta scritto pure nel mio libro, la prova tecnica di romanzo storico, di Cimino Davieri, introvabile.
È quello per forza.
Ma lo sai che l'altro giorno un mio amico l'ha trovato in coppa alla bancarella?
No,
sì,
no, già.
Qualche stronzo di professore a cui abbiamo donato in omaggio questo libro,
se l'è venduto, che schifo.
Spero che in realtà sia morto e i suoi eredi l'hanno...
Ma no, non mi è morto di fame, veramente. E quanto si può essere fatto? Un euro?
Ma c'è il mio telefono che sta squillando.
Il tuo telefono. E come si fa in questi casi?
Come si fa in questi casi? Si trova il telefono.
Secondo me sono i tuoi amici che ti chiamano.
Ma che cacchio è?
Comunque la poesia si intitola San Martino.
Condotto. Vabbè, insomma, lo graziarono e ora premi asterisco. Ma questo? Chi è che ha messo sblocca? Ma questo non è il mio telefono, il tuo.
Oddio, no, questa è la canzone di Fiorello. Ti ricordi?
Ti ricordi? Ma cara, ma questo non è il mio telefono, il tuo è uguale.
No, il mio ce l'ho in tasca, non è possibile. Sì.
Sblocca. perché non ti sblocca più? Ma Marco, porca la mignotta.
Dai, fai sbloccare a me.
Ma che schifo, magari dobbiamo perdere bloccate e sbloccate. Se una questo... trasmissione radiofonica bloccate per un telefono
Antimo.
Non ti sblocca.
Hai visto?
Allora il mio telefono. Ah. Andiamo a provare a chiamarmi. E si fotte, mi chiama a quest'ora. E zomma.
Vabbè,
scusate.
Comunque la canzone di Fiorello questa.
Doveva essere già qui il povero Antimo, tutto bellino. Doveva farci da pubblico, pensate. Che qua non abbiamo né pubblico che ci ascolta la casa, né pubblico qua che ci guarda.
Meno male, meno male.
Chi suona la chitarra, chi cazzo c'è qua, e questo è lo spazio occupato. Tutti occupati a fare il nulla. Comunque.
Tutti occupati.
Insomma, che ma fa con Carducci? Ebbe il premio Nobel nel 906 e l'anno dopo morì. Quindi ho sempre detto, non mi date il premio Nobel, non voglio morire, così ambresse, che quelli ci danno il premio Nobel, quello per la gioia, c'ha un coccolone e muore.
E muore. Che
è passato un anno, questo vuol dire che gliel'hanno consegnata alle 23:59 del 31 dicembre del 1906 e poi è morto un minuto dopo e era già capodanno, tutti a festeggiare, pensa, e il povero Carducci morto là con una bolla in bietta. Ma chi è? Pronto, Antimo, sto facendo la radio, sono in diretta, che vuoi? E quando finisco? Tra 20 minuti. Ecco, uffa. E dopo devo andare a Piazza Caridà a comprare una cartuccia per la stampante. Perché a quanto pare, tutta la campagna, solo a Piazza Caridà. Cosa? Ah, sei Piazza Dante. Bravo, bravo. E vabbè, ci sentiamo dopo comunque. Bene, i nostri telespettatori sicuramente questa cosa è molto interessata. Caro Antimo, ti saluto. Ci sentiamo dopo quando finisco. Va bene? Ciao, tanti saluti. Ciao, saluto a Cinzia. Ciao.
Vediamo un po' cosa ci sta.
Allora, vabbè, insomma, andiamo veloce. Carducci, sappiamo tutto quanto, 800, la morte del 900 e cose, uomo robustamente vivo, si è nutrito quasi senza accorgersene. Si è nutrito quasi senza accorgersene di materia retorica morta. Nulla. E chi te picchi? La materia retorica morta. Era me che mangiava merda.
Era necrofilo.
Ma che schifo, Carducci è questo? Una sincera falsificazione poetica per cieco amore di poesia. Lo stesso squilibrio tra passionalità retoricamente inguinata e situazione reale rimossa che più tardi produrrà la cultura del...
fascismo!
Del fascismo, che te picchia! Ma non ti se l'aspettava!
Vabbè, poi dici che noi siamo di parte.
No, leggiamo questa poesiola qua, che fra l'altro è stata musicata da Fiorello.
Chi ha lasciato queste sigarette qua?
Non lo so, che schifo, io odio il fumo. Non fumate, che morite. Va bene, okay. Allora, San Martino!
Ma non potrei fumarmela, vero, una sigaretta qua vicino a...
Cosa?
Non me la potrei fumare una sigaretta vicino a te.
Sai, sono astemio di sigarette.
A me io mi metto in modo che non ti arriva. No, si può fare. Bene. Facciamo come se ci fosse mio figlio.
Sarebbe come se mi masturbassi in un confessionale. Se il prete lo sa, comunque gli dispiace che mi masturbi nel confessionale.
Ma a me comunque non mi dispiace se tu ti masturbi nel confessionale.
Ma tu non ce l'hai un confessionale, cara? Ma casta, mi portando a dimba. Leggiamo San Martino. Questa è la musicata Fiorello, lo sai?
L'ho detto. Piovi.
Vabbè, leggiamola normale.
Quella era praticamente, ho visto l'altra volta una trasmissione con la storia del successo.
Ma
si
perde tempo in questa trasmissione. Lo vedi, tu dicevi un'ora e mezza che facimma. Ma qua stiamo finendo, abbiamo fatto 4-5 poeti.
Guarda che secondo me questa trasmissione non se la sente nessuno
dall'inizio
all'antichità, alla fine,
al medioevo, al 700
E dai, facciamo presto, così passiamo subito oltre. Okay. E tanto la sanno tutti quanti. Comunque quella
no,
che
canta leggere, la
canta di nebbia, i colli, piovigina. Sale,
vediamo come viene bocca a me.
Ok, vai.
Ecco, addio, viene bocca a me è un po' ambiguo. Comunque, San Martino. La nebbia a irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, l'arribollire dei tini va l'aspro odore dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando. Sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri come esuli pensieri nel vespero migrar. Carino, no?
Vabbè, sì, certamente non possiamo dire che è brutto, però
mocca a me, non lo so, mocca a te con me. Vediamo un po' che
ah no, è caduto questo, no, era tanto, era cinque, dobbiamo rifare.
3 2 3, che sarà
3 2 3 3 2 3, 171,
pagina 171. Sì, so che questo è il poeta della riscossa.
No!
Non ce lo posso credere. Che palle!
Tutte le scuole medie,
Chi è questo?
Mannaccia la miseria, mannaccia. Giovanni Pascoli. Allora, è nato a San Mauro di Romagna nel 1855, è morto a Bologna nel 1912. La morte del padre, assassinato, e i molti altri lutti familiari lo segnarono per sempre. Insegnò nei licei e poi all'università. Molti gli studi e le edizioni recenti, eccetera, eccetera. Non ce ne fotto proprio. Ok,
ok, vediamo cosa ho sottolineato da piccolo. Ah, meno male, ho sottolineato due righe. Allora, quella di Pascoli è la poesia di un sequestrato, di un piccolo borghese che resta chiuso nella fissità e instabilità familiare del proprio mondo. Guarda, ci sicuro a Cristo. Mamma mia. E pensare che da Pascoli poi origina tutto il Novecento. Pascoli e D'Annunzio. Eh sì. Con l'antipatico di D'Annunzio. Ma se non c'erano Pascoli e D'Annunzio, il Novecento in Italia non ci stava. Ah, sì, sì, sì. E più sotto che dice, Pasolini era attratto dalle capacità e possibilità descrittive offerte dallo stile poetico pascoliano, trascrizione di impressioni, improvvisazioni en plein air, presenti anche dentro schemi metrici molto studiati.
E vabbè, l'ha riabilitato praticamente, vabbè, lo possiamo
dire. Il metri, anzi, lo schema metrico è studiato, è ben fatto, tutto bello, precisino, infatti è bravo Pasolini, sono questi metri molto raffinati, e però al tempo stesso... C'è proprio la densità, la descrizione bella, insomma.
Bella.
Non ci sono bella. Diciamo questa piccola poesia che si intitola...
Novembre, il mese in cui è nato Giugio.
Ah, che carino. Gemmea l'aria, il sole così chiaro... No, aspetta, è gemmea l'aria. Il verbo è aggettivo.
Gemmea.
Cioè l'aria è gemmea. O l'aria gemmea. Ah. Come non lo sapremo mai. Ah, ora leggo ambiguamente in modo che non si capisce dove cade l'accento. Allora.
No, siccome gemmea.
Gemmea l'aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto il cielo e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno. Solo alle ventate o di lontano, da giardini ed orti, di foglie un cader fragile e l'estate fredda dei morti. Sai l'estate dei morti, l'estate del novembre. Sembra per un attimo che il sole splenda invece. Ma che carta? Ah, la carta igienica mi è rimasta in tasca. Niente, qua non andrò a farti vinto. È carina, questa è infatti, vedi la forma, cara, sono delle strofe in quattro versi, di cui tre endecasillabi e un... è un questo è un quinario, sì, tre endecasillabi e un quinario ogni volta, sì, con rima A, B, A, B. Ecco, andiamo avanti, sì, tiriamo i dadi, che emozione, sì, siamo addirittura d'arrivo, tra 13 minuti dovremmo smettere, credo.
Ma un'altra volta 5, no. Mannaggia, ma perdiamo troppo tempo con questo fatto del 5.
Uffa.
Ed esci, ah, 3, ok, 3.
Forse dovremmo tirare una moneta.
3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1.
313, la macchina di Paperino!
313-159, però.
Mi suona un po' familiare questo 159.
Ti prego, ti prego.
La devo tenere
uno! Vabbè, non vale. Dobbiamo rifare. 4, 6, 3.
Troppo, sballato. Il 6
perché?
Dopo il 4.
Ah, non va bene. Mannaggia.
Che stress, la prossima volta ci portiamo un programma
2-6 si può fare a 2-6-3?
Sì, 2-6-3.
2-6-3.
Automaticamente il numero della pagina.
2-6-3, 147.
Pure questo mi è stranamente familiare, non potrei che fosse già. Ah, perfetto, questo non lo so proprio.
Henri Michaux,
che si scrive Michaux.
Nato a Namur, 1899, morto nel 1989, penso proprio,
morto nel
speriamo.
1984.
Speriamo in Francia.
Nato con
il movimento surrealista, restandone però ai margini. Fu scoperto da André Gide, viaggiò a lungo. Va bene.
André Gide era gay, a proposito. Viaggiò a lungo.
Allora. E la poesia si intitola Sulla strada della morte.
Che allegria. Sì. Allora, cosa ha sottolineato da piccolo? Allora, la sua scelta in favore della svagata leggerezza. Bla bla bla, scrivi poesie o prendi appunti per poesie che neppure lui ha intenzione di scrivere?
Prendi appunti come te.
Ma che è un raffazzo? No, nel senso che queste sono poesie vere e proprie. O butta così e poi dopo uno dovrebbe rielaborare un po'. Che
sono delle merdine.
Allora, guai a imitarlo, si scrivono pensierini senza pensieri. Fatti cara, quanta gente che scrive a
che scrive i pensieri in coppa a carta, senza elaborazione, la chiamano poesia, è diario in versi, mettetelo in capa, anzi non sono manco versi, sono degli a capo, perché non siete capaci di cavare neanche un finto indicasilla, non ce la faccio, non ce la faccio. Ma io certe volte compravo da piccolo un sacco di libri di poesia, ma che cretino, non leggevo prima, andiamo a vedere, certa gente, ci scauzoni di paese, tutta gente che va a finire poi in antologie tipo i protagonisti della poesia moderna.
Quello che sta a casa mia.
Ma voglio dire, ma studiatevi un poco di metrica, studiatevi un poco di retorica, almeno fare delle cose un po' più meno arrangiate, anche se magari escono più finte perché voi non ci avete niente dentro.
I tuoi amichetti mi piacciono. Però i tuoi amichetti mi piacciono,
dire,
quel librettino.
Se avete qualcosa dentro, scrivete qualcosa di buone. Ma se non avete niente dentro e non sapete manco scrivere in metrica, ma che campata fa? Ma basta. Comunque, basta. Niente.
Cioè, soltanto i grandi possono essere degli innovatori.
Per fortuna, ultimamente sto conoscendo solo poi di bravi, devo dire la verità. Ecco, meno male. Pure tramite Facebook, un sacco di cose simpatiche. Tipo Viola Marelli, soprattutto, che mi ha pure mandato un bellissimo libro. Notizie dalla pizia, che mi sto leggendo, tra l'altro. Molto. Bene. Comunque, tornando a noi. No, perché è la sala metrica, e lei è dentro semanticamente. No, comunque. Tu compri questi. Basta. Andiamo avanti. È reale la realtà? O meglio, di quante realtà è fatta? Tu, cara, di quante realtà sei fatta? O sei fatta e basta? Mi pare sei sculato tutta una birra sana! No. Che sotto il custode ci ha beccato che la prima birra e ci siamo rimolassate. Dopo la linea per recuperare, spero che non ci stanno ascoltando. Però non si sono accorti che ti avevamo dato la birra in da sacca! E meno male che qui al centro occupato c'è quel grazioso, come si chiama, cavatappi?
Apri bottiglie.
Ecco, e quindi si è bevuta birra. No, cioè, lei, perché io noi sono astemio, io sono drogato naturale.
A casa mia il vino
drogato. Ho le endorfine nel cervello che mi drogano automaticamente, senza bisogno che mi drogano.
Ma non è che uno una birra se la beve per drogarsi, una birra, che cazzo di droga.
Ti ricordi quella volta che ti raccontavo?
No, lasciamo stare, Marco, queste sono cose private. Oddio mio.
La spazzatura, buttare la coscia. No, stiamo
scherzando. Vabbè, la buttiamo questa puntata.
Leggiamo subito questa poesia allegrissima, che ricordiamo è scritta in uno stile che i scarsi non dovrebbero imitare, perché farebbero ancora più scarse. Sulla strada della morte. Con questa musica di chitarra sotto, poi la leggerei in un certo modo.
Ma si sente?
Sulla strada della morte. No, vabbè, sono aperto. Sulla strada della morte mia madre incontrò una gran banchisa. Volle parlare, ma era già tardi. Una gran banchisa di bambagia. Allora ci guardò, mio fratello e me, e poi pianse. Noi le dicemmo, bugia assurda veramente, che ben comprendevamo. Lei ebbe quel suo grazioso sorriso di fanciulla, che era tutta lei veramente, quell'amabile sorriso quasi birbo. Quindi fu catturata dall'opaco.
Vabbè, insomma, lo dobbiamo comprendere, c'aveva la madre schizofrenica, quindi.
Ma no, stava morendo la madre, è letto di morte, ma che tristezza. Quindi fu catturata dall'opaco. Almeno il finale era un decasillabo, però la traduzione di un certo Giuliani, quindi non so se l'originale era un decasillabo. Comunque. Bene, chiediamo perdono a Michou e andiamo avanti.
2, 1, 5, 2,
215, che se aggiungi 1 ottieni 216.
91. Che mi pare speriamo che in conclusione ci sia qualcosa di...
No, è 2, è un multiplo di 16. Sì.
Ah, Ginsberg!
Che palle! Ma non appartiene alla mia cultura. Ma vabbè, leggiamolo.
Va bene, se poi lo leggo io. No, leggilo tu.
Non ti preoccupare, cara, perché sono versatile. Sì, anche sessualmente. Comunque, leggi un po' la sua vita.
Oddio, questa è una proposta. No, dopo tanti anni di amicizia. Tutto
ma
un
no, versatile significa sia attivo sia passato. Va bene,
vado. Allora, è nato a Newark.
Non ti preoccupare, cara, non ti toccherei neanche con una pertica di 7 metri.
Nel 1926 espulso dalla Columbia University, dove aveva conosciuto gli altri protagonisti della Beat Generation, Jack Kerouac.
E non ho mai capito che cos'è la Beat Generation, cara, perché purtroppo sono troppo classico. È un mio limite, lo so, andiamo avanti.
Sono loro. Sì, in che senso non hai mai capito? Sono loro.
La Beat Generation che faceva una musica beat, non lo so.
No, che cosa vuoi sapere? Lo spirito, che cosa significa Beat Generation?
Non l'ho mai capito.
Lo spirito.
Che si drogavano, che...
No.
Come sono ignorante, che stavano con una chitarra a mano, da un angolo. Erano... Fumavano canne.
No, e vabbè, ma Marco, ma no. No, che sì? No, vabbè, quelli sono gli... Ma sono venuti molto dopo.
Faccio una confusione terribile. No, vedi, caro, ognuno si dovrebbe occupare del suo campo. Cioè, quindi io non mi dovrei proprio occupare, mi dovrei occupare soltanto di baroccaggini e di... Comunque andiamo avanti. Viaggio a lungo. Messico, Marocco, India. Vediamo un po'. Che cosa
vediamo che cosa
piccolo. Ah, però qua c'è, vedi, c'è una crocetta sopra il foglio. Questo significa che mi piaceva.
Ah, idolatrato e contagioso.
No, leggiamo solo le cose sottolineate.
Ok.
Allora, era il propagandista più totale di un'idea di poesia come ininterrotto e polimorfico sacerdozio erotico. Ecco perché mi piaceva.
Ecco.
Il poeta è un illuminato che trasforma tutta la sua vita in canto e danza, ispirato dalla sua divinità dionisiaca.
Ecco.
E questo ci piace pure a Marita.
Sì.
Che sembra il tutto strafatto, la chitarra,
tutto dionisiaco,
in mezzo ai suoi dipinti meravigliosi.
Ah, allora, ma può anche apparire come il continuatore americano di André Breton
o come il nipote omosessuale di Henry Miller. Ah, era omosessuale Ginsberg.
Ecco la crocetta.
Ma no,
ha tenuto aperta la strada.
No, credo che all'epoca non fossi ancora dichiarato io.
E che c'entra, tu lo sapevi?
No, non lo sapevo.
Ah, no,
no, aspetta, no, no, l'89 già mi piaceva. Vabbè, niente. Allora, ha tenuto aperta la strada, spesso nel modo più fuorviante, fra la cosiddetta cultura della droga. L'avevo detto io, allora l'ho capito cosa l'ha detto. La cultura della droga, le culture magico-religiose e mistiche più antiche, orientali e precolombiane. Tutta sta pacottina New Age, primo di... Quasi che trapiantarsi...
Vabbè, ma oggi magari è pacottina.
Quasi che trapiantarsi da una... Impara, cara, la pacottiglia è pacottina. Sempre pacottiglia. Fin dalla fondazione, proprio, mamma mia. Allora, quasi che trapiantarsi da una cultura tradizionale premoderna, no aspetta, quasi che trapiantarsi da una cultura occidentale moderna a una cultura tradizionale premoderna dipendesse da un atto di buona volontà individuale.
Vabbè, era un poco nostalgico, diciamo.
Leggiamo questa poesia che si intitola
Morte all'orecchio di Van Gogh.
Per restare in tema di allegria. Ora leggerò, non l'ho mai letta prima, perlomeno non l'ho letta nel 91, quindi...
Hai pure sottolineato una cosa, vabbè.
Comunque. Ah, cosa ho sottolineato? Una cospirazione segreta della Chiesa Cattolica
ha negato
gli anticoncettivi alle masse incessanti dell'India. Chissà perché l'ho sottolineato. E ora leggiamo questa poesia. Poeta e prete, il denaro ha valutato l'anima dell'America. Il congresso ha aperto un varco verso il precipizio dell'eternità. Il presidente ha costruito una macchina di guerra che vomiterà e sparerà sulla Russia d'Arkansas. Il secolo americano è tradito da un folle senato che non fa più all'amore con sua moglie. Franco ha assassinato Lorca, il figlio pederasta di Whitman, così come Majakovskij si è suicidato per evitare la Russia. Hart Crane, platonico Insigne, si è suicidato per far crollare l'America sbagliata, così come milioni di tonnellate di grano umano sono state bruciate tra pareti segrete sotto la Casa Bianca, mentre l'India affamata gridava e mangiava cani pazzi pieni di pioggia. Einstein da vivo è stato schernito per la sua politica angelica, Bertrand Russell è scacciato da New York per i suoi amori e l'immortale Chaplin è stato scacciato dalle nostre sponde con la rosa fra i denti. Una cospirazione segreta della Chiesa Cattolica nei gabinetti del Congresso ha negato gli antifecondativi alle masse incessanti dell'India. Nessuno pubblica una parola che non sia lo strillo vigliaccamente robot di una mentalità depravata. Il giorno che si pubblicherà la vera letteratura del corpo americano sarà giorno di rivoluzione.
Vabbè, questa l'ha scritta.
Era Luca Gallo. È pudente, Gisbert,
Prima ne ha parlato, ma ha detto che era un drogatizio.
Era di massa proprio.
Infatti.
Ah, Luca è passato, per avvisarci subliminalmente che stava scadendo il nostro tempo. Abbiamo 3 minuti.
Meno male, devo fare la pipì.
Bene, cara, tiriamo l'ultimo poeta e ce ne andiamo. Tanto okay. Luca Iavorone qua non è venuto.
Non è
poverino, la mattazione. Ma no, quello si è fatto male alla gamba, come ha scritto nel blog. Quindi non ci aveva potuto accompagnare la macchina, non poteva dire.
Tre.
A parte che il maestro ha trattenuto al conservatorio come al solito, fuori tempo massimo. Comunque,
109.
Eccoci qui. 109, spero che non sia un doppione. Ma non mi sembra.
7, 8, 9.
No, guarda il titolo della poesia.
Holland, il titolo in un cimitero di villaggio vicino al muro dei suicidi.
Già faccio. La terza
siamo
poesia
proprio in allegria.
Sulla morte da 5 minuti.
Vabbè, è un tema ricorrente, diciamo.
Non lo so.
Vabbè.
Cioè, ma chi è questo Holland? Leggiamo un po'.
Chissà. Allora, è nato a Praga nel 1905. È uno dei maggiori poeti cecoslovacchi. Non solo del Novecento. L'evento forse più emblematico della sua vita è la solitudine volontaria nella quale si chiuse per anni e anni, senza quasi uscire di casa. Io conosco una poetessa così.
Chi è?
Te la farò conoscere. Sull'isola Campa al centro di Praga.
Ah, è carino, un'isola al centro di Praga. E poi Praga è tutta bellina.
Io non l'ho vista questa sera, ci sono andato.
Sembra il Golem, il robot del Medioevo, insomma. Che gli ebrei, soprattutto a Praga, i rabbini, costruivano per essere serviti da lui questo androide di argilla. E gli imprimivano sulla fronte la parola Emet, che significa verità.
Ma chi te l'ha inventata questa storia?
No, questa è leggende praghesi. E quindi questi rabbini avevano questi servitori fatti di argilla.
Leggende antisemite.
Che tipo robot.
Il mondo ne è pieno.
No, non è antisemita, è neutra. E quindi questi robot erano i loro servi. E quando si scocciavano di averli e dovevano mandarli al macero, sulla loro fronte cancellavano una lettera dalla parola Emet. Emet significa verità. Ma se cancelli la E, diventa Met. Morte. E infatti qua parla sempre morte. No, comunque. E quindi questo mostro di argilla moriva, si disfaceva. E poi Praga è sempre la patria di queste cose magiche, le streghe. Kafka! Kafka! Aroma attivo! Scarrafone Kafka! Quando Gregor Samsa si svegliò una mattina, come all'inizio, più o meno a memoria, non mi ricordo bene. Gregor Samsa si svegliò un mattino trasformato in un immondo insetto. Ricordi,
no, cara? Ma non credo che lo dice già dall'inizio, lo capisci dopo,
no,
molto dopo.
È proprio, è bello questo stile, questo ex abrupto, che tu pah, ti trovi catapultato in questa cosa angosciantissima e completamente folle. Si svegliò all'improvviso, cioè si svegliò nel suo letto.
Forse,
un mattino,
no, io mi ricordavo che la sua presa di coscienza era un po' lenta, però.
Non
mi ricordo.
In un immondo insetto. E poi è bello perché la cosa bella di questo racconto è che all'inizio la piglia come fosse una cosa tipo raffreddore, una cosa quasi normale. E mo che devo fare? Vediamo un po'. Poi provo ad alzarmi, non ci riesco, queste zambette così inutili. Che ti inquieta questa cosa, cara? È un po' come noi che sentiamo al telegiornale queste notizie assurde, queste leggi che passano e ci sembra normale. No, è mostruoso! È mostruoso!
Aiuto.
Vabbè. Comunque, tornando a Praga.
Si alitano sul collo.
Cioè,
dobbiamo andare.
No, dai, ragazzi, che passavo. Allora, leggiamo un po' queste cose qui.
Ma no, dai, non abbiamo tempo.
No, guarda, no, no, non ti preoccupare.
Non importa.
L'abbiamo cominciato con dei minuti di ritardo. Allora, e quindi, che ho so, ho messo una X perché mi piaceva da piccolo. Beffarda prossimità di vita e morte. Evidente e indecifrabile. Holland odia la geometrica razionale chiarezza. Non è la morte che ammonisce la vita, ma viceversa è la vita che ammonisce la morte. Ah, divertente. Tipo, non ricordati che devi morire, ma noi che ti siamo morti, ricordati che hai vissuto.
Ecco.
Sarà questo. Allora, culmine momentaneo di un ragionamento incompiuto, come spesso in Holland, bla bla bla. Espressionismo crudo e macabro, virtuosismo barocco. Barocco, sì! Concettualismo al limite dell'assurdo. Assurdo, sì! Febbre monologante, mi sta piacendo. Monologante, immaginazione allegorica e metafisica. E la madre di Kafka, che vuoi di più? Allora, dietro i tanti equilibrismi e manierismi, sembra a me, si ha il senso di una storia drammatica che viene raccontata e messa in scena, seppure a brani, e di un vasto teatro della coscienza in cui il personaggio monologante fa sempre molti incontri. Ecco dove avevo già sentito! Ha scritto Una notte con Amleto, l'ho pure accattato, non me l'ho già letto. Una notte con Amleto, io me lo comprai proprio. E beh, non l'ho letto però, perché io compro i libri, li metto là. Vabbè, tendere trappole al linguaggio falsificante delle apparenze. Quando lo piace! Il barocco di Holland è la perpetua ansia del monologante, è un dolore del pensiero. È solo nel buio e nella solitudine più caparbia che Holland spera di sentire il suono, il canto, il rantolo della verità. Emet. Wow, c'ha zicca che golem, vedi come tutto si collega, cara. Quando uno è colto, riesce a fare i collegamenti più strambalati.
Beato
e se riescono, come quei titoli assurdi che scelgo per le mie trasmissioni, sì. E dico a malincuore mie e non mie di Luca Iavarone, perché oggi Luca non ci sta, poverino, non è colpa sua. Vorrei che ci fosse per poter dire nostra. Ma in questo caso questa trasmissione è nostra, mia e te, cara, perché ci sei tu, oggi qui. Comunque andiamo avanti.
Non ci sarò mai
concludiamo
più.
Concludiamo la trasmissione di oggi, la puntata di oggi della trasmissione, con questa poesia che si intitola allegramente...
In un cimitero di villaggio, vicino al muro dei suicidi.
Qui, dove la gramigna bacia le foto dei defunti e la suora delle lapidi ha il gesto calvo del marmo nello schiamazzo delle oche. Ah, sì. Proprio ogni cosa qui parimenti testimonia che l'uomo non è stato creato, ma fatto. Anche le cose sono fatte e basta. l'uomo e le cose fatte per ammonire i morti. Le cose aspettano. L'uomo ha presentimenti. Implorano, resiste, invecchiano e sopravvivono. È immortale e perisce. Le cose sono abbandonate e lui è solo. E non lo è più soltanto quando contro se stessa si rivolta la vita. Ah, è Maggiro!
E così si conclude la
puntata. E con questo suicidio, in diretta, si conclude l'odierna puntata di Siamo Tutti Poeti Laureati. Non perdetevi la prossima, che sarà il 13 maggio, e sarà la 13ª puntata, e penso che la intitolerò Trisca Idecafobia. E come sai, cara, significa la paura del 13. E questo rullato è la nostra sigla. Arrivederci, ciao, fine delle trasmissioni, ciao, salutate Margo, ringraziatela che mi ha sopportato il telefono, questo è Antimo, un'altra volta, Antimo, mo' fine trasmissione, sto venendo, ciao, ciao, arrivederci, sì, stai fuori la volta, è Moshe Nim, ciao Antimo, ci vediamo, e ciao a voi cari spettatori, arrivederci, ciao.